Eccoci, bentornati a tutti.
Bentrovati.
Belli e brutti. Ecco, dall'alto. Oggi ti sei messo dietro di me. Certo, a casa non ci vedono, però mi fa un certo effetto. Però. Ok, abbiamo da presentare un po' di persone. Sì, Fraga, da dove cominciamo?
L'appello.
L'appello facciamo.
Mi sono scatenato.
Sono diciamo grande.
Lei, signore, come giusto le donne.
Già, abbiamo Mayra.
Moira.
Cominciamo subito. Grande. E Rita, vado sul
ghiaccio.
Aspetta, che ho scritto? Me lo sono anche puntato. Moira mi ero scritto.
Ben trovate.
L'emozione.
Grazie.
Ben trovate, sul
grazie.
Serio.
Poi abbiamo dopo diciamo di cosa parliamo con voi. Poi abbiamo Federico, ciao Fede, ben trovato.
Ciao, ben trovati a voi.
E anche lui fa parte di un cosa che ha fatto a cinema, dico bene?
Sì.
Mestieri più, poi diciamo meglio.
Federico.
Bentornato a vicepresidente, io ho mancato la successione che scrivo presidente a Fabrizio.
Ecco, Fabrizio Avis.
Avis, Fabrizio.
Quello sempre.
Fabrizio Avis, che ha votato con te, un po' di persone.
Ah,
vai,
sera, seratona, poi.
Ha votato anche Pandora, quindi.
Sei alla grande. Questa sera mi sembra aver capito cinema, qualcosa del grazie. Genere.
Diciamo associazione che aiutano persone in difficoltà.
Perfetto, quindi c'è molta solidarietà, c'è moltissimo invece qualcosa che sta vicino alla solidarietà, che è l'arte, che è nelle sue sfaccettature più ampie, perché abbiamo il presidente della Casa degli Artisti, Francesco Minelli.
Ciao Francesco.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao Francesco.
Di lunedì, eccezionalmente lunedì.
L'editore, ma non lo voglio chiamare l'editore perché per me è ancora un amico, e quindi Jean-Luc Bertoni,
ben arrivato.
Però ci racconterà di un'iniziativa che ha fatto da qualche giorno molto bella, che è legata a, perché non è vero che non si può fare business con la solidarietà e insieme alla solidarietà, ce la racconta poi lui. E Francesco è qui, noi, mi piace pensare che Avis cucia tutte queste cose qui, riesce a essere un sarto che mette insieme queste anime, è un po' quello che è successo in questi anni. Poi abbiamo il critico, uno dei migliori che abbiamo sulla piazza, volevo dire il migliore per non offendere gli altri,
no,
ma
diciamo,
sicuramente
diciamo.
Una persona che di un'espressione artistica importante, ne conosce e la sa raccontare, la sa criticare, la sa valorizzare. Attenzione, Minelli e Bertoni, non mi permetto di dire nulla su di loro perché li conosco meno, anzi per niente, ma sono quelle persone che coltivano dentro la città una cosa che non è che piaccia a molti. È che noi a Perugia abbiamo tantissimi che si occupano di arte, di mostre, che la domenica vanno a Città della Pieve, poi vengono di corsa a Rocca Paolina, oppure girano l'Italia portando in giro anche un pensiero. Quindi secondo me meritano di essere ascoltati. Poi sì, abbiamo un vicepresidente, okay, che è Enzo Ragni.
Sì,
lui quando gli dico che andiamo alla radio è contento. Lui viene sempre.
Sto qui. Se vuoi dire qualcosa a posto nostro.
Lui verrebbe anche tutte le sere. E quindi Avis non a caso si mette in mezzo a due mondi, voglio dire. No, il mondo più vicino a noi, che è quello proprio delle persone, delle associazioni che aiutano le persone in difficoltà. Noi aiutiamo alla fine con nostra attività i malati, quindi anche noi un po' aiutiamo le persone in difficoltà, tanto direi, perché il sangue, me lo ricordava qualcuno in una scuola qualche giorno fa, non si produce in laboratorio, e quindi appello prenatalizio, ma che vale anche per il 2023, venite a donare, assolutamente.
E poi abbiamo Nicola, Giacomo e Stefano.
Ah, ci presentiamo, bello, grazie. Dall'altra parte, dall'altra parte della scuola. Ci
sentiamo.
E poi c'è anche Frag, no?
Sì, sono io. Okay.
Noi dove ci troviamo? Radiofonica?
Radiofonica.com.
Grande, con la PH.
Diretto web fino ai 22, poi domani avete il podcast disponibile.
Però che bel connubio che c'è, che Fabrizio ha trovato tutti questi ospiti. Vi siete divisi un po'.
Io Fabrizio,
è bellissimo. È vero.
No, è che questo è diventato un cenacolo ormai, no?
Una bella condizione. Tra commensali.
No, non esistono più tanti.
No, nel senso ormai.
Quindi ben venga questa, io ormai ne approfitto della disponibilità di Nicola, che quasi lui pensa che è lui che fa, che io faccio un favore, invece è lui che fa un favore a questi mondi, di poter dire, non so se a una, a 10 o 100 o 1000 persone, ma qualcosa di interessante. Mi taccio.
Iniziamo, andiamo qua a Musa.
Abbiamo tanto da dire, vogliamo presentare un attimo, cioè abbiamo tanto da
partiamo
dire. Ritorniamo da, non dico il nome,
con le signore,
con
da
le signore. Moira e Rita.
Sì.
Moira.
Sì, ciao a tutti, buonasera a tutti, io sono Moira e faccio parte di ANF, che è l'Associazione per la Neurofibromatosi. È un'associazione di volontariato che nasce a Parma, dove c'è la sede centrale. Nasce nel 1991 come ONLUS, poi dal 2019 è diventata associazione di volontariato e sostiene le famiglie e le persone con neurofibromatosi, che è una malattia genetica rara che si trasmette principalmente in maniera ereditaria. E questa malattia è dovuta ad un'alterazione di un gene che è localizzato nel cromosoma 17 e nel 50% dei casi viene comunque trasmesso dai genitori che sono portatori, e il restante 50% invece può essere trasmesso in forma sporadica. E questa malattia è caratterizzata principalmente dalla comparsa di macchie caffè e latte, che si manifestano quindi insomma nei primi mesi di vita, e poi da neurofibromi, che sono nella forma di noduli cutanei e sottocutanei che crescono lungo il decorso dei nervi, e può svilupparsi in forma più o meno grave questa malattia. E infatti molto, cioè molto spesso può succedere che non tutti sanno di averla questa malattia, perché non sempre appunto gli elementi insomma che le caratterizzano si manifestano. Infatti può succedere che i genitori vengono a sapere insomma che il bambino è portatore di questa malattia, perché dopo la nascita manifesta appunto le caratteristiche, e quindi facendo poi i test genetici scoprono che anche uno dei due sono portatori. E questa associazione della neurofibromatosi, ce ne sono 7, le forme più diffuse sono la neurofibromatosi 1 e la neurofibromatosi 2, e ANF è molto presente insomma per sostenere appunto le famiglie e le persone affette da questa malattia, e si impegna a sostenere la ricerca scientifica ed è presente in tutto il territorio nazionale, infatti ha sede a Parma, però poi ogni regione ha i suoi centri medici di riferimento. Qui in Umbria per esempio è presente a Terni, all'ospedale della Santa Maria, e poi a sua volta ogni regione ha un suo referente. Io per esempio sono il referente della regione Umbria, per cui insomma anche nel sito ci sono scritti insomma tutti i dati delle persone, in modo che se una persona vuole chiedere, non consigli medici, perché ovviamente non è che possiamo dare consigli medici, però
sostegno
magari chiedere qualche consiglio, sì, insomma, certo. Infatti è molto, molto importante. E niente, l'associazione si avvale appunto dei contributi dei soci, e no, in forma di iscrizioni, donazioni, la cessione del 5 per 1000 e anche proposte di gadget solidali. Infatti per esempio in questo periodo che è di Natale, noi soci o comunque insomma chi fa parte dell'associazione fa i mercatini di Natale, quindi ci sono, anzi cioè, oltre ai gadget dell'associazione, ci sono alcune persone che fanno insomma delle cose a mano per poi venderle, insomma tutto va all'associazione. Okay. Ed inoltre questa associazione organizza anche appunto convegni medici, dove non partecipano solo i medici ma anche le persone, insomma, per modo che poter, esatto, in modo per poter essere più informate su cosa comporta questa malattia, insomma. E diciamo che partecipa anche insieme ad altre associazioni a livello europeo, e insomma per poter comunque insomma non solo insomma a livello nazionale ma anche a livello europeo. E c'è la giornata internazionale per la sensibilizzazione della malattia, questa malattia, che è il 17 maggio. Okay. E in quell'occasione, sempre a livello europeo, molti monumenti sia in Italia che in Europa vengono illuminati di blu, sempre insomma il colore della o di verde o di blu, insomma, che è il colore della neurofibromatosi.
Quindi Mattia non conosce, cioè una realtà che non conoscevo, no?
Beh, sì. Che incidenza c'ha in Umbria?
Allora, sì, questa malattia è rara, diciamo, ma non troppo, cioè poco conosciuta, però sono molte le persone. Io stessa, per esempio, prima di io sono entrata in questa associazione, cioè l'ho conosciuta nel 2017, cioè prima non ero molto a conoscenza. E pensavo addirittura che per esempio in Umbria fossi solo io, invece anche in Umbria, solo in Umbria ce ne sono molte di persone, chi in forma insomma più o meno grave, cioè molto, è molto diffusa purtroppo, cioè c'è un'incidenza.
E con la vostra associazione quindi cercate
sì,
di sensibilizzare,
nel senso, sì, di sensibilizzare, è importante anche perché appunto avendo anche il sito, cioè magari uno che viene a scoprire, perché ovviamente quando scopri cioè qualsiasi malattia rara penso insomma un genitore, cioè ti senti proprio cadere il mondo addosso, quindi già sapere che comunque c'è un'associazione che ti supporta, cioè che ti dà comunque un sostegno morale, cioè anche tra di noi per esempio soci, no? Oltre a far parte di questa associazione, diciamo che c'è nata proprio un'amicizia profonda, quindi non solo ci vediamo ai convegni, che a Parma c'è sempre una volta l'anno, insomma, poi viene organizzato anche in altre regioni. E comunque noi ci vediamo anche al di fuori, insomma organizziamo weekend, in genere lo facciamo a Roma perché diciamo che è il punto che coinvolge tutte le regioni, insomma, no? E quindi insomma è bello anche per questo, perché cioè, ci sentiamo supportati, quindi cioè, magari delle cose non riesci a parlare con un amico, un familiare, tra di noi invece riusciamo, insomma, sì, esatto.
La situazione
quindi
giusta.
Questo è molto bello, cioè, ci sentiamo più soli, e quindi meno soli, cioè, volevo dire, e quindi magari anche un problema, cioè io penso che se uno era da solo, quindi ti trovavi con un problema, ad affrontare un problema non avresti saputo come fare, invece confrontandoti con gli altri riesci a superarlo, comunque ti senti insomma aiutato. Sì, questo è molto bello, insomma, questa cosa, sì.
Bene, grazie.
A voi.
Okay. Ida, invece
passiamo a Rita, sì, poi mandiamo lo stacco così, musicale, sì. Poi andiamo con la musica.
Allora,
grazie.
Io rappresento un'altra associazione che fa parte della rete delle malattie della radio, no? Questo manifesto che si è creato in Umbria da 6 mesi circa, sì. Il quale unisce tutte le malattie rare che vorranno aderire. Io sono rappresentante in Umbria dell'associazione ACMT Rete per la malattia di Charcot-Marie-Tooth. Il nome dei tre è un po' complicato, brutto, insomma, però il nome dei tre scienziati che l'hanno studiata. La malattia di Charcot-Marie-Tooth è la malattia rara più diffusa, infatti l'incidenza sulla popolazione è di uno ogni... Allora ve lo dico, me lo so perso, di una persona ogni 2500, quindi è relativamente rara. Eh sì. È molto frequente anche perché ha delle forme molto leggere e delle forme gravi fino ad arrivare appunto alla necessità di un ausilio di sedie a rotelle. E è una malattia che colpisce il sistema nervoso periferico e che quindi compromette con il tempo la funzione motoria e sensitiva degli arti, soprattutto inferiori e le mani, perché colpisce i nervi più periferici. E può verificarsi anche in magari un bambino nasce, non ha nulla e poi nel tempo si sviluppa la malattia. Quindi la diagnosi precoce è molto importante e questo è il punto proprio dolente, perché io per esempio sono una mamma di una ragazza affetta da questa malattia, e il momento più difficile è proprio quando non riesce a capire che cosa sta succedendo. Quindi la diagnosi è molto importante, quindi far conoscere che c'è un'associazione può aiutarti nel supporto di trovare medici, genetisti, cosa che in Umbria non esiste quasi nulla, e quindi io sto lavorando quasi da sola cercando di costruire questa rete. Invece l'associazione è molto attiva in Italia, ha sede a Bologna. E è un'associazione attivissima, fa tantissime cose, se uno guarda il nostro sito che è ACMT Rete vedrete come facciamo proprio un punto d'incontro tra i pazienti e i medici. Abbiamo un med center in cui ognuno può cercare un medico di riferimento che conosca la malattia, perché il problema è anche che molti medici neanche conoscono la malattia.
È una domanda che mi è venuta anche ascoltando Moira.
Sì.
Ma non c'è una sorta di database, cioè il medico comune, un neurologo, non ce l'ha una formazione,
perché
è rara?
perché viene scambiata forse all'inizio per altre cose, ma è molto difficile arrivare alla diagnosi. Io credo che mia figlia, poi siamo andati a finire alla fine a Roma al Gemelli, perché qui non riuscivamo a capire cosa avesse, e ci abbiamo messo almeno 2 anni.
2 anni.
Poi la malattia è lentamente, molto lentamente progressiva, ha delle tantissime forme, infatti c'è la CMT1A, 2, 3, è la mia figlia, la F per esempio, per dirvi a quante lettere arriviamo in giù, e quindi è molto presente. Però l'associazione è un grande supporto. Ogni anno realizziamo un congresso medico in contatto con tutti i medici più aggiornati che possiamo avere nel mondo, abbiamo un responsabile medico, e ogni anno facciamo danni alternati, quindi un convegno a auto mutuo aiuto dal punto di vista psicologico. I ragazzi che magari si trovano spaventati a scoprire questa malattia fanno gruppo tra di loro, e come diceva Moira è molto importante non sentirsi soli, sapere che c'è qualcuno a tue stesse difficoltà. Organizziamo corsi per fisioterapisti, quest'anno ve lo annuncio, abbiamo il piacere che lo faremo in Umbria, probabilmente ci stiamo lavorando a maggio. Un corso per fisioterapisti, perché una cosa molto importante per questa malattia è appunto la fisioterapia. Oh. E purtroppo sappiamo che l'ASL
non l'ha riconosciuta.
No, riconosce a un malato di sarcomatoide la stessa fisioterapia che riconosce a qualsiasi persona, vale a dire 2 cicli da 10 sedute l'anno. Invece questa malattia ha bisogno di una fisioterapia, diciamo, pressoché continua, perché perdendo il nervo, la funzionalità, perdi il muscolo, se non riesci almeno con la fisioterapia un pochino a compensare, i danni sono maggiori.
E la diagnosi precoce?
La diagnosi precoce consentirebbe appunto di...
Quindi fare più terapia subito e rallentare...
Certo. E quindi faccio anche magari un appello qui, magari qualcuno ci sta ascoltando, non sa, oppure sa di avere questa malattia, ma non sa dove rivolgersi, la invito anche a contattarmi. Io mi chiamo Rita Passerini, e mi trovate nel sito, trovate anche i miei recapiti.
Ripetiamo un attimo il sito, appunto.
Sì, acmt-rete.com.
È importante, quindi chi vuole può sentire Rita. Tutto bene?
Sì.
Ok.
Giusto, Rita?
Okay. Aspetta che controllo meglio.
Vai pure.
Sì, perfetto. Okay. Punto it, scusate.
Punto it.
Okay. Quindi per qualsiasi po' sul sito e torna anche tu.
Sì, i recapiti trovano il Med Center, possono trovare il medico più vicino e possono trovare tutte le notizie utili e soprattutto delle persone splendide. Io quando mi sentivo sola, quando non riusciamo a capire cosa fosse, poi quando ho capito la malattia, devo dire, dico sempre, quando ho incontrato queste persone ho incontrato degli angeli, la vita mia e di mia figlia è cambiata da così a così. Beh, sapere di avere un... persone che capiscono i tuoi problemi e che ti aiutano a risolverli è tanto. E
speriamo che in futuro le cose cambino sotto alcuni punti di vista, no?
Speriamo.
Questa mattina. Sì. Andiamo con musica.
D'accordo,
poi
grazie.
Passiamo a Federico e tutti gli altri
ospiti. E gli altri. Max Pezzali.
Sì, anche Perugia poi, quindi.
Ah sì? Ok. Andiamo con Duri da battere. La stessa Rita ce l'ha proposta. A tra pochissimo. Eccoci di ritorno.
Ho sentito
Duri da battere, sì. Max Pezzali, Neck e Francesco Renga. Ok, continuiamo.
Passiamo al cinema, sento con Federico, cognome non mi ricordo mai, Federico
Menichelli.
Chi è Federico Menichelli?
Pare me lo chiedo da quando sono.
Vabbè, però
non ho una risposta.
Però tu fai parte di un'associazione, giusto?
Sì. No, innanzitutto la premessa che volevo fare è che sicuramente di fronte alle loro esperienze, al loro impegno, adesso fare il salto e parlare di cinema è come se diventa un po' più piccolo, no? Anche se diciamo che l'Associazione dei Mestieri del Cinema è nata per rispondere al bisogno di una serie di professionisti umbri, che è quello di incontrarsi. Forse era un'associazione che doveva nascere da diversi anni, perché il grosso problema che c'è è che chi poi va a studiare a Roma, magari mantiene la residenza in Umbria ed è professionista del settore, è costretto praticamente a un pendolarismo perenne. E, noi ci siamo uniti nel 2018, perché la società di cui faccio parte era a contratto con la regione come braccio operativo Film Commission,
e a poco è nata l'associazione. Abbiamo prodotto, autoprodotto un corto che, tengo a dire, la regione ha rifiutato di timbrare. Noi avevamo contratto, quindi non volevamo neanche i soldi.
Cioè, avevate fatto tutto per conto vostro, con i vostri soldi, sì, la regione.
Guarda, era nata da una serie di idee messe insieme, perché avevamo visitato il centro multimediale di Terni. Io avevo girato un film dove c'era Michele Nani, e a un certo punto stavamo prendendo un'insolazione a Città della Domenica, vedo Michele che sposta delle casse. Me lo sono rivisto al multimediale e ho detto: noi dobbiamo mettere degli attori umbri che scoprono questo centro vuoto, che sono degli operai che stanno lì, manovrano casse, eh? E così abbiamo fatto. L'associazione, quando abbiamo girato, era già in 2 mesi circa 70 elementi. Arriva per esempio Valeria Ciangottini, cioè Serena Saitta, tantissimi personaggi che in qualche modo hanno fatto parte, un mio amico Andrea Cagliesi. Giriamo il corto e il corto, mese dopo mese, sale in una maniera crescente YouTube. Siamo arrivati a 115.000 visualizzazioni rotte.
Si chiama?
Umbria la rinascita. E lanciava l'idea che in Umbria si stessero sia delle maestranze di tutti i reparti, quindi si va dai fonici, direttori di fotografia, segretari di edizione, e che uno spazio o degli spazi ci sono, perché non sviluppare un discorso sull'audiovisivo. E poi dopo è arrivato il Covid, anzi no, scusa, prima è arrivata Sanitopoli, la regione non ci ha rinnovato il contratto, poi c'è stato il Covid.
E non so noi... dei due quale era peggio.
Te lo dico io, era l'assessore al turismo che c'era prima di Sanitopoli, perché noi l'abbiamo passate di tutte, lui non ci arriva, con un'associazione che nasceva di umbri, che avevano lavorato, per, ti faccio alcuni nomi: Enrico Bellani è stato circa 20 anni accanto a Antonioni, Cristina Bravini altrettanti anni come direttrice di produzione di Pupi Avati e così via.
E tu, Federico, di che ti occupi?
Ma guarda, io sono entrato perché io ho avuto un grande periodo accanto, ho studiato cinema a Roma, ho un'associazione a Perugia storica che è partita dall'aggregazione, è partito dai centri giovani, eccetera. E ho per anni seguito un maestro di cinema che era a Perugia, che adesso ahimè non c'è più, che si chiama Sante Maria Romitelli, e ho continuato sempre il mio bel su e giù, finché non sono stato 11 anni proprio spalla di Manuel De Sica per tutta la diffusione del neorealismo italiano e dei film di Vittorio. E dopodiché c'è stato questo progetto, io stavo per lasciare Perugia in realtà quando è morto Manuel De Sica. Poi è arrivato un progetto che si chiamava Migrarti, tra l'altro c'è stata un'intervista proprio qui con tutto il gruppo di Migrarti. Sì, abbiamo fatto, ah no scusa, no, sto sbagliando, con Ferretti, scusa, ho detto un'eresia. E Migrarti ci ha portati dritti al Festival di Venezia in programma. Tra l'altro ieri è stata una giornata triste, perché dentro quel film c'era Lando Buzzanca, con il quale noi abbiamo
fatto.
È stato un grande amico, un grande signore, e ha lavorato fianco a fianco di alcuni migranti nel film, e si è stretta un'amicizia, poi ovviamente interrotta dal Covid, e quindi è molto triste vedere che in qualche modo c'è stato come un abbandono. E lui era un personaggio che, al di là dell'immagine pubblica dei film, era un vero signore, era un portatore del cinema italiano di una volta, della televisione italiana. Non so, mi viene in mente negli anni, primi anni 70, Signore e Signora con Dalia Scala. Quindi era un personaggio popolarissimo, tu non potevi girare 3 metri che c'avevi tutte le persone che ancora gli chiedevano un autografo. E quindi è un grande dispiacere, perché lui ha fatto tante promesse di e tanti desideri di venire a rilavorare con noi in Umbria. Ancora non esistevano i mestieri. Tornando ai mestieri, adesso noi siamo in grande trattativa con gli enti locali. Il problema è, te lo dico stringendo perché siamo tanti, è il provincialismo di pensare che il cinema in Umbria sia soltanto farsi un bel selfie con i divi che arrivano. Io adesso non ti voglio fare degli esempi di trasmissioni dell'ultimo dell'anno, che ormai è in Umbria.
Sentiamo Amadeus che fa l'ultimo dell'anno a Perugia, così.
No, no, io non posso. L'anno scorso a Terni, sì, l'anno prossimo a Vieto. Però quella è una grande visibilità, ma che aiuta e sviluppa il settore del turismo.
Sì, sì.
Non riguarda chi lavora nell'audiovisivo. Sì, sì. Poi se tu ragioni da umbri un po' più umilmente, è chiaro che anche gli umbri che hanno questo andrianda col cinema in qualche modo hanno delle sedi, hanno degli spazi che sono utilizzati anche per il teatro. Posso citare Mauro Silvestrini a San Giustino, fa tante attività laboratoriali, lui è un allievo proprio di Valerio Ciangottini, gestisce il Cinema Astra con la sua associazione e così via, te ne potrei nominare tantissimi. E quindi il problema è: come mai non si sviluppa un sostegno o un coordinamento o ancora prima un ascolto nei confronti di chi è residente in Umbria e fa questo lavoro?
C'è stata la batosta a Terni, il centro, come si chiama?
Papigno, è la
Ah, Papigno. Papigno, forse sì, è stato
il... Guarda, Papigno noi l'abbiamo visitato l'anno scorso, adesso ci hanno girato un filmettino, chiamiamolo così, e il problema è che lì è una struttura che per rimetterla a posto ci va un investimento molto alto, mentre il multimediale ha due studi, la A e B, che sono pronti, i camerini, i corridoi sopra, insomma è praticabile anche per corsi di formazione, per eventi, per diciamo un uso veramente multimediale. Papigno è come, sai, l'Araba Fenice. Il problema però è che se tu come ente non immagini chi vive i luoghi e ristrutturi anche tutto Papigno, ma poi nessuno rimane in Umbria, Papigno fra 10 anni un'altra volta così. Ora, se tu fai tutti i corsi di formazione su qualsiasi reparto, adesso ci hanno aperto dei corsi, io dico lì 6 giorni per macchinista, 6 giorni per macchinista, e però questi giovani che anche ammesso vengano formati con più ore, dove vanno a lavorare? A Roma.
A Roma.
Quindi il problema è che noi stiamo ponendo, vogliamo creare invece una rete della comunicazione, dell'audiovisivo che sia fatta da umbri? Ma perché il film Chiara deve essere girato quasi tutto fuori Umbria, da nessun umbro? Poi è il film che rappresenta l'Umbria a Venezia, che poi nella critica è arrivato ultimo a Venezia, questo non lo dicono, però il problema è come possiamo noi umbri arrivare a lavorare insieme e produrre delle cose che rappresentino la nostra cultura, e questo è il meccanismo. Chiudo dicendo, perché non voglio rubare spazio,
vabbè, però non ci si riesce, dici, no scusa, volevi chiudere, c'è qualcosa, la regione oppure che, cioè, qualcosa che comunque
noi intanto perché sai c'è anche un altro falso mito. Adesso rinasce una Film Commission, ma se la socia azionaria maggioritaria al 60% è la regione, noi non stiamo parlando della Film Commission, stiamo parlando sempre della regione Umbria, e a prescindere da chi sta al potere, perché era la stessa cosa prima. Ora, ripeto, il punto secondo me è anche la visione che tu ti dai, perché se tu scegli di lavorare e di muoverti per la comunità, trovi i tuoi alleati che sono quelli che anche loro cercano la comunità, tant'è che voi, non so se sapendolo o no, però qua dentro noi tre abbiamo collaborato con Jean-Luc, c'è una collaborazione ormai, meglio non dire da quanti anni, abbiamo una convenzione anche con l'attività che fa lui, Mestieri del Cinema. Lui l'ho conosciuto perché si è convenzionato Stefano. Manuel Pauselli, Stefano, e quindi lui presentava alcune sfilate, abbiamo portato una sfilata quanti giorni fa a Palazzo Bonacquisti d'Assisi creando il caos. Con Gianluca abbiamo fatto l'evento la settimana scorsa, perché ci stiamo identificando come persone che intendono fare della comunicazione e dell'incontro la priorità. Quindi io ti dico, io ho vissuto tutta la vita a Perugia, a Roma, senza una Film Commission, qualche volta mi hanno chiamato negli anni, qualche volta ho lavorato a Roma. Dante lo abbiamo portato senza Film Commission, perché è stato proprio un lavoro di cesello fatto da Cristina Bravini con la mia socia Matilde Pennacchi. Abbiamo trovato tutte le location per 5 settimane di lavorazione in zona rossa, finché non venivano approvate da Pupi, e loro hanno detto giriamo in Umbria. Poi gli abbiamo detto noi abbiamo una serie di maestranze che possiamo mettere dentro, e i due fratelli Avati ci hanno dato una dignità di lavoro, perché usciti dalla zona rossa ci hanno messo tanti umbri a lavorare dentro i reparti, non come comparse, dentro i reparti. Sì, le comparse sono state tutte umbre. Quindi io chiudo dicendo, ci può essere anche una qualsiasi non visione da parte del mondo politico, però per noi il fatto di aver unito una squadra di persone che intanto immagina insieme e si permette di essere visionaria è già un passo in avanti. È chiaro che poi, sai, ahimè, l'altro ieri una nostra socia ha chiuso un centro estetico, l'altro si è ricostruito da solo lo studio di montaggio e deve andare avanti così. È ovvio che si chiede come mai, lasciamo perdere il cinema, come mai non c'è un sostegno per la piccola media impresa dell'audiovisivo, fotografi, ce ne entrate anche voi in qualche modo in Umbria, perché noi siamo cittadini umbri come gli altri, a prescindere dal sogno del cinema, perché poi ti può capitare o no, però
è lavoro,
è lavoro, è voglia di fare le cose qui, fare, perché tutti noi
cultura.
Tutti noi lo spazio lo troviamo fuori, e questo è il panorama. Però lo chiudo comunque con un messaggio positivo, cioè il fatto che noi abbiamo costruito l'associazione Mestieri del Cinema prima del Covid è stata per noi un modo di salvare la nostra testa, la nostra parte affettiva,
l'autoaiuto. Alla fine si parla di una rete, di parlare dei problemi che si vivono.
Se me li tengo da solo è una cosa triste, a prescindere se poi vinci, sì, o certo. No,
grazie.
Questo
è Fabrizio.
Le tre storie, io le chiamo sempre le storie, no? Perché qui dentro si raccontano storie e a volte si intrecciano queste storie, no? E si producono anche degli effetti molto positivi. C'è un tratto comune nelle tre sfaccettature che rilevo in quello che facciamo noi come Avis e in quello che fanno loro, no? Questo concetto di riscoprire la voglia di stare insieme, che il Covid l'aveva assopita e in alcuni casi l'ha distrutta completamente. Quindi queste sono prove di riattivazione di un meccanismo di comunità, che la comunità è fatta da tante cose. Purtroppo prima parlavano delle malattie rare, quando diceva è la meno rara fra le malattie, pensavo è quella più fortunata, perché è quella che forse ancora un minimo di occhio qualcuno ce lo mette, ma quando tu rappresenti una malattia, poi correggetemi se dico castroneria, rara, nessuno ti guarda, se non arriva Teleton, se non arrivano altre situazioni che finanziano, perché il problema è molto cinicamente che la malattia rara non merita investimenti e quindi i pochi o i tanti, perché poi a chi tocca, sempre il solito concetto, a chi tocca, rimangono persone che, se questo mutuo aiuto diventa fondamentale. Il cinema, l'Umbria potrebbe essere un set naturale, correggimi se sbaglio, l'Umbria ha un po', potrebbe rappresentare un modo di, per queste 70 maestranze, che poi
di più, però.
Mi dai un dato che io non conoscevo, cioè noi abbiamo anche questo patrimonio che diventa un patrimonio importante, professionale, umano e quant'altro. Come dici tu, poi
sincero, è anche vero che ci sono tantissimi altri che non vogliono aderire, che continuano da soli. Quindi
certo.
Il numero di chi ha bazzicato o ha lavorato più o meno decenni nel cinema
è
umbro, è alta. Se non guardassero la Bellucci.
No, certo.
Noi abbiamo una delle segretarie di edizione giovane più stimata d'Italia, si chiama Alessia Riveruzzi di Terni.
E che poi giustamente mi ha fatto riflettevo che non ha fatto un nome di un attore che io conoscesse, ma ha fatto nomi di persone che invece sono il dietro le quinte di un film, di una produzione, sbaglio anche in questo caso, quindi è importante, ecco, questo e ripeto, questo luogo che noi siamo qui, io e Enzo, che facciamo un po' da cerniera fra questi mondi, perché la cultura che loro rappresentano in maniera importante, abbiamo anche lui ha citato Jean-Luc. Raccontaci questo, quello che è successo venerdì.
Qui si parla di altre culture, no, Francesco? Gian, Andrea, dico bene?
Sì.
Vai, chi vuoi partire per Pippo?
Sì, venerdì era un po' un progetto che avevo da tempo, quello della donazione dei libri per bambini alla Caritas, Emporio Caritas. Noi abbiamo qui il referente che è Don Brizzerelli, se non sbaglio. E poi causa Covid anche i libri potevano trasmettere il Covid, perciò questa operazione non si è potuta fare e di conseguenza adesso abbiamo un po' ripreso il progetto e abbiamo realizzato questa serata nel quale ho messo anche un altro progetto, perché da un anno ci stiamo dedicando anche al teatro musicale. E ho prodotto un progetto, un omaggio a Lucio Dalla da Mario Zam. Poi abbiamo fatto stiamo lavorando su un altro progetto su Battisti con Mogol e un altro progetto su Pasolini. E perciò all'interno di questa serata ho coinvolto anche altri editori, abbiamo fatto questa serata omaggio a Dalla, dove abbiamo donato 1000 libri per bambini alla Emporio Caritas, alla Oratori Ampers e alla, altri centri, insomma, sempre legati in ambito cattolico per i bambini, insomma. Da parte nostra, comunque, quando ci vengono chiesti libri per biblioteche pubbliche o per soprattutto per i bambini, siamo sempre disponibili a donarli. Viaggiamo su una media di 2000-3000 libri donati l'anno, insomma, ecco, perciò lo facciamo sempre molto volentieri, per un messaggio molto semplice, che i libri dovrebbero arrivare proprio nei luoghi dove c'è più bisogno, perché penso che quando prima si parlava delle vere difficoltà che una persona, una famiglia deve incontrare, a volte l'unico strumento che si ha è la fantasia, cioè la fantasia ti permette di affrontare con occhi diversi le situazioni. Quando tu entri in un problema, che può essere una malattia, un problema economico, eccetera, il problema è che può diventare ossessiva quel pensiero. Quando diventa ossessivo diventa patologico e non si vede più il futuro. E perciò il futuro si costruisce con la fantasia, perché gli stessi ricercatori medici, ho avuto la fortuna di parlare con molti ricercatori, e spesso mi dicono, a volte l'intuizione arriva da in qualche modo da un'idea che lì per lì può sembrare insomma poco concretizzabile, e poi invece si realizza.
Un binomio fantastico.
Esatto,
no?
Esatto. E poi i bambini hanno, diciamo così, in noi tutti c'è l'elemento, noi si dice libri per bambini, ma in verità sarebbero per tutti, cioè l'elemento legato alla creatività, alla fantasia, il bambino ha bisogno, perciò un libro può diventare veramente un amico, un compagno di viaggio, uno strumento in cui uno lo apre, io, come dicevo quella sera, diventa un po' un'oasi, e poi cosa più bella quando si ha la fortuna di avere una persona che legge al bambino, che può essere un parente, un genitore, un fratello maggiore, allora lì diventa veramente una magia ancora di più, perché veramente si crea una grandissima complicità. Però legandomi alle associazioni, oggi ho incontrato un signore di oltre 80 anni che mi diceva che lui ha avuto 40 anni fa un problema al fegato, che era una malattia, insomma, a quel tempo, e grazie alla medicina si è salvato. E ultimamente ha avuto un melanoma e anche lì sono riusciti a recuperarlo velocemente. Perciò bisogna, cioè l'opinione pubblica, sono fondamentali questi tipi di associazioni, perché bisogna fare cultura, perché se non si conosce spesso certe problematiche non se ne parla, e perché sì, c'è bisogno di volontà, ma c'è bisogno anche di sensibilizzare, come in ambito culturale, come in ambito sociale, e le persone, le famiglie che devono affrontare queste battaglie non devono essere mai lasciate sole. Ora in questo momento vanno sostenute economicamente queste associazioni, è stato detto prima da Fabrizio Rasimelli, ora c'è anche la campagna Telethon proprio nel periodo natalizio, che vanno sostenute con le raccolte, perché queste malattie, sì, è vero che sono rare, però si possono assolutamente debellare se c'è la volontà e c'è la forza di... perché sappiamo che economicamente a volte anche delle malattie rare costano molto di più, diciamo così, certe cure che intraprendere certi percorsi. L'abbiamo visto con il Covid, no? Sembrava che un vaccino ci volevano 4 anni, in 6 mesi, poi che abbia funzionato più o meno, questo, la storia ce lo dirà. Però se una casa farmaceutica o comunque anche l'università può... Cioè, noi abbiamo anche in Umbria delle bellissime eccellenze, abbiamo visto su certe patologie legate al sangue o altre patologie dove siamo riusciti a debellare una malattia rara. Perciò, ecco, voglio dire, la speranza è il primo elemento, e la speranza si alimenta con la fantasia anche.
Grazie.
Volevo chiedere, Francesco, questo è patria cultura, no? Finiamo qui a casa degli artisti.
Con l'arte,
Francesco.
Il presidente della Casa degli Artisti.
Sì, dai, ci eravamo lasciati
un po' di mesi fa,
sì,
che stavamo,
un po' di tempo fa.
E un po' di tempo fa stavamo preparando la mostra sui 100 anni del Bacio Perugina, quindi forse settembre, sì, ottobre, non mi ricordo. E niente, poi è andata in porto ovviamente alla Rocca Polini, ora in questo momento la mostra è a Tübingen. Ma magari ecco, c'ho qui vicino a me Andrea Baffoni, vai, che ha curato un po' la cosa e vi racconta, vai, vi racconta alcune cose.
Beh sì, in realtà la discussione di stasera, anzi la chiacchierata, va su livelli molto più ampi che semplicemente raccontare, raccontare una mostra o quello che si fa. Insomma, però io mi riaggancio a quello che diceva Francesco, no? Questa mostra sul Bacio Perugina è una mostra che raccoglie una sessantina di artisti, pittura, scultura, e noi l'abbiamo inaugurata in settembre qui a Perugia, quindi ovviamente l'eccitazione generale, perché i 100 anni del Bacio, il Bacio è un simbolo, rappresenta Perugia, ma rappresenta una donna che ebbe il coraggio, in un momento in cui le donne non potevano fare molto, di non solo diventare un'imprenditrice illuminata, ma anche di avere una vita avventurosa, la storia con Giovanni Buitoni. Quindi tutto questo cocktail era un po' la mostra del Bacio a Perugia, che per certi aspetti tutto sommato poteva sembrare anche scontata per noi. Ma quando è arrivata a Tübingen, allora ci ha in qualche modo fatto capire a noi stessi la storia che stavamo raccontando, perché ci siamo trovati in un territorio che certamente conosceva il Bacio, e non a caso Tübingen, la direttrice del Museo Nazionale, ha contattato la Casa degli Artisti e ha messo in piedi, no, questo collegamento che poi soprattutto Francesco e sua moglie Carla Medici hanno portato avanti. Però quando siamo arrivati lì, quello che loro non sapevano era appunto tutto il resto, cioè era che attraverso una mostra loro scoprivano una storia che andava molto oltre il cioccolatino, che è di per sé appunto
un era
simbolo,
un bacio vero,
ma sì, perché era una storia, la storia, ecco, ripeto, di una città, la storia di una donna e la storia di una storia che va molto oltre la semplice opera. Allora il problema, mi ricollego un po' a quello che è stato detto fino adesso, durante il periodo del Covid si sentiva sempre parlare delle cose necessarie, che cosa era indispensabile, che cosa era di primaria importanza. Noi operatori della cultura eravamo sempre all'ultimo. Io personalmente, come critico d'arte militante, mi sono ritrovato senza lavoro praticamente, e però in realtà a tutti mancava quella cosa che era appunto l'accesso alla cultura. Addirittura, non so se vi ricordate, ma noi anelavamo ai manifesti pubblicitari. Cioè la città che non aveva più colore, e il colore del manifesto pubblicitario, che per noi insomma tutto sommato è scontato, e poi mancava quel colore, quindi mancava quella spinta che è legata, come diceva anche Jean-Luc, a quel qualcosa che ha a che fare con la fantasia. E la fantasia è l'elemento primario. Allora, con questa, noi come Casa degli Artisti guardiamo sia l'arte, ovviamente, adesso abbiamo in corso a Deruta una mostra importante, Orizzonti Plastici, su degli scultori, dei professionisti, ma guardiamo anche a quello che l'arte porta al di là dell'opera. Ad esempio noi a Villa Fidelia facciamo, no, ogni anno in agosto Stati d'Arte, è una grande mostra che coinvolge tutta Villa Fidelia, ma soprattutto coinvolge tantissimi artisti, non solo italiani ma anche stranieri. Infatti si intitola Stati d'Arte proprio per questa doppia valenza, no? Lo stato dell'arte ma anche gli stati che arrivano. Perché? Perché pensiamo che al di là del valore dell'opera o di questo livello culturale che noi diamo all'opera, che è importante, ma ci sia poi il livello umano, che molto spesso proprio chi lavora in arte dimentica, perché partiamo dal presupposto che l'opera d'arte è il Graal, di valore inestimabile, e allora va toccata con i guanti bianchi, bisogna fare attenzione,
non sporcarsi.
E invece ci dimentichiamo che l'opera d'arte nasce dal lavoro manuale, nasce, ma come nel cinema, come anche nella letteratura, cioè dietro un libro, dietro un film c'è gente che si sporca le mani, c'è gente che sta ore sopra i suoi pensieri e magari ci va anche fuori di testa. E però all'interno di tutto questo c'è un messaggio fondamentale, che è appunto la sensibilità, la ricerca del bello. Senza la ricerca del bello, nemmeno il lavoro delle associazioni, nemmeno il lavoro di solidarietà va avanti, nemmeno la sensibilità, perché se non si educa al bello, cioè a tutto quello che rappresenta il senso stesso del vivere, allora siamo perdenti, ecco. Quindi quello che la Casa degli Artisti fa, io ripeto, faccio il mio lavoro con tante associazioni, comuni dentro e fuori Umbria, però la Casa degli Artisti, rispetto a molte altre, ha questa vocazione, cioè di operare nel settore dell'arte, ma guardando anche alla gente comune, perché altrimenti si rischia di blindarci all'interno dei luoghi consacrati e allora si diventa elitari, ma non si fa un favore neanche all'arte, si fa un favore solo a quelli che hanno soldi, e che allora rientra sempre nel solito giro di 4-5 miliardari che se la cantano e se la suonano, e tutti gli altri stanno fuori ad annaspare, e poi succede quello che succede, che arriva un microscopico virus, noi siamo nel 2022 e tutto a un tratto però siamo tornati indietro di qualche secolo, perché non sapevamo più dove mettere le mani. E però la cultura era l'ultimo problema, perché il primo problema era l'alimentari. Certo che dobbiamo mangiare, perché è ovvio che dovevamo andare all'alimentari, ma l'assenza di cultura porta a inaridire il proprio spirito, e quindi tutto il resto di conseguenza crolla. Questo è un po' il messaggio, credo, che la Casa degli Artisti. Poi Francesco, dia qualcosa anche tu, se no io
Francesco, tu hai detto quello che è stato, magari io dico quello che sarà per il 2023,
fammi dire vai, Fabri. Che almeno questa curva sud, come l'hanno definita, ma chissà, un giorno magari ci uniamo anche loro,
la tribuna,
lui è il Vips. C'è un tratto comune, perché Andrea ha posto l'attenzione su un fatto, secondo me, fondamentale, no? Quello di nutrirsi un po' tutti di questo concetto della cultura, ma standoci dentro la cultura, parlandone. E loro lo praticano, ma c'è un tratto comune a Gianluca, Francesco, perché Francesco ancora oggi è un consigliere di Avis Perugia. Gianluca, io lo chiamo non perché è anziano, ma il grande vecchio di Avis. il primo logo, correggimi se sbaglio,
regionale,
di Avis regionale l'aveva fatto il giovane Gianluca.
Parliamo degli anni 80.
E lui è una persona di una sensibilità assoluta. Ma questo poi io lo ritrovo in ogni loro attività che fanno. E non si scordano, e qui è il concetto che diceva Andrea, di non diventare autoreferenziali, no? Elitari, ma di essere insieme, perché attraverso la solidarietà, attraverso la cultura, diventa un veicolo che anima queste cose. E un grande merito di Gianluca di aver fatto una cosa che non esisteva, e quindi quando fai qualcosa che prima non c'era, già sei una persona sopra le righe. Francesco ha avuto il grande merito, secondo me, di unire chi di per sé è un individualista, cioè l'artista, io sono l'artista, tu non sei nulla, ma dimmi solo quanti sono nella Casa degli Artisti.
Quasi 1200.
1200 è un numero, credo, che non...
Complimenti.
E attenzione, questo lo testimonio come ex presidente di Avis Perugia, ogni qualvolta, e quindi invito anche le altre associazioni a utilizzare queste cose, ogni volta che siano stati chiamati hanno risposto presenti. Cosa? Facendo delle estemporanee di pittura, facendo dei quadri che poi sono stati donati, non ultimo durante l'Assemblea Nazionale. Sono stati, Francesco si è reso estremamente disponibile, mi sembra 8 artisti o 6 o 8 artisti hanno donato delle opere durante l'Assemblea Nazionale. Perché questo? Perché qui torna il concetto che cultura e solidarietà, secondo me, sono le due facce di una stessa medaglia, che vuol dire collettività. Questo è un po' il concetto che stasera unisce queste
conoscenza fa di noi, certo, no? Perché anche le...
E loro anche, se mi è permesso, devono trovare il modo, ma già lo fanno, non solo fra di voi. Se mi è, io non voglio, poi mi dite. Ma andale, andale. Ma mi piace, loro mi conoscono. Noi dobbiamo avere la forza di uscire anche da quello che è il nostro mondo e andarci a contaminare con qualcos'altro. Perché io sono sempre cresciuto in questi anni nel mio fare associazioni, quando ho respirato aria di altre associazioni, altri mondi che mi hanno contaminato in positivo. Ecco perché vengo volentieri qui, perché qui la racconto e poi la chiudo. Ci siamo conosciuti una sera con dei ragazzi che suonavano e abbiamo organizzato da lì a un mese la prima donazione in musica con i 3 ragazzi che abbiamo incontrato qui. Cioè, non bisogna aver timore di osare. L'ovvio è scontato, quello che dobbiamo fare, che fanno loro, è questo: lanciare sfide continue per andare oltre l'ovvio.
Ognuno lancia una sfida, anche voi lanciate una sfida, no?
No, certo, ma loro fanno già delle cose, cioè dare una speranza a chi. Ma io, ecco, una volta che tu consolidi questo, devi andare poi fuori, perché io stasera vengo a sapere di queste associazioni. È importante invece che noi usiamo questi modi per fare cassa di risonanza.
Assolutamente.
Quando c'è la musica potete mandarmi a quel paese.
Adesso andiamo con la musica.
Sì. Vai, presento.
Sì, Fiorella Mannoia, che sia benedetta.
Si sta, penso, no, a Fagiolo.
Ah, tra pochissimo.
Poi finiamo con un canto di Natale. Però.
Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita che passa, che passa. Che sia benedetta per quanto, che sia benedetta.
È finita la canzone.
Eccoci qua, ragazzi, siamo in diretta, ragazzi.
Chi ci manca ancora? Chi ci manca?
Gente, arriva la musica,
siamo tutti.
Siamo di più il pandò, perché poi dobbiamo mangiare un po' di pandò.
Ah, ancora, no?
Che è pandorista.
Sono dietro, ho fatto i panni, sono sfumati, ma abbiamo. Allora, sono in diretta. Mi chiamo Federico Ide, non sono. Siamo in diretta, andate in diretta web su www.radiofonia.com. Ragazzi, vai. Giacomo, di qua, avete curiosità, domande?
È difficile trovare le domande.
Qui abbiamo
il libro, sì, ok.
Abbiamo un nuovo libro, quindi ci interessa sapere.
Gianluca, ce l'hai portato tu, ci dici
sì,
qualcosa.
Sì, in verità le uscite editoriali tante, perché questa settimana usciamo col nuovo libro di Pierfrancesco Pingitore, tutti lo conoscono come regista del Bagaglino. Lo presentiamo giovedì. Domani invece sono a Stroncone a presentare un libro di un autore ternano, Gianfilippo Della Croce, un giornalista, la storia di un cannone sepolto, perché c'era nel periodo della Seconda Guerra Mondiale una corsa per chi doveva costruire il cannone più potente tra i tedeschi e naturalmente i fascisti. E, però insomma c'è la storia vincente. E il libro che avete in mano è quello di Amapola, Lino Patruno. Lino Patruno, per chi è amante del jazz, è veramente colui, è quasi un santo, insomma una figura mistica, perché lui ha portato il jazz in Italia, ha lavorato con i più grandi, vedete qui Armstrong, sia a livello mondiale, tant'è che quando in tutte le enciclopedie jazz nel mondo è forse spesso citato come italiano solo lui, Lino Patruno. Ha lavorato nel cinema, nella televisione, veramente una carriera, e a me piace collaborare con queste persone che sono degli archivi personali, che quando vado a casa sua mi fa vedere la foto di Frank Sinatra, mi racconta tutte le storie, è come in qualche modo vivere la storia culturale, musicale, cinematografica da persone che l'hanno vissuta in presa diretta. E questo libro proprio racconta i suoi incontri, i suoi tanti incontri, che vanno naturalmente da personaggi della musica e invece a personaggi, lui fa anche citazioni ad esempio Hollywood, perché anche qui pochi lo sanno, ma lui ha anche una stella di quelle of fame, Lino Quadruno, e anche perché lui credo anche abbia vinto un premio Oscar con la sua colonna musicale, perciò ecco, è una piccola enciclopedia di incontri, e mi piace raccontarle perché, come dico sempre, sono memorie che quando poi, insomma, queste persone non ci saranno più, in qualche modo, se non vengono documentate con un video o con una intervista o con un libro, si rischia di perdere.
Anche Fede, anche il cinema, no? Racconti, memorie, no? Tu hai avuto un'esperienza nella tua vita professionale con, come dicevi prima, durante... con le
Manuel, sì.
Com'è stato questo incontro?
Allora, ti premetto che io parecchi anni fa non amavo presentarmi ai concorsi umbri, non so perché.
Umbri proprio, ai concorsi umbri.
Umbri, sì.
Poi il karma ti ha punito e adesso porti avanti il nome dell'Umbria.
No, quello non ha a che vedere con alcuni umbri. Potrei citarti: tutti gli umbri sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri.
Ok.
Però fatto sta che avevo realizzato un corto sugli anni 60 con una scuola, e vedo per caso questo manifesto, era un concorso che si chiamava University. Avevamo una 500 d'epoca, tutti quanti questi ragazzi con tutti vestiti 500, d'epoca. Abbiamo bloccato Sant'Anna per un giorno, stazione Sant'Anna, ma non per i lavori, questo è successo.
Adesso sono stati più bravi perché sono fermi da 10 anni.
Fatto sta che un po' controvoglio ho detto vabbè, proviamo, e a un certo punto c'era questa giuria che era la giuria degli amici di Vittorio De Sica, ma sai, gli amici di Vittorio De Sica potrebbero essere, detto che sono i veri amici, no, invece loro erano i veri amici di Vittorio De Sica. Arriva questa comunicazione, primo premio e miglior scelta della colonna sonora, e quindi conosciamo Manuel De Sica, che era ancora, c'era Tonino De Licolli tra questi amici, è morto poco dopo, Gualtiero De Santis, che era un insegnante di Fabriano, esperto di tutto il neorealismo, e da lì noi con questo primo premio ci becchiamo questo biglietto da visita di Manuel. Io all'epoca avevo scritto una sceneggiatura che stavo presentando al Ministero Cinema, e quindi mi faccio coraggio e dico: maestro, le interessa leggere questa storia? E lui mi risponde molto: guarda, ma vuoi sapere se io ti faccio le colonne sonore? Gli mando tutto questo papier, ma io non sapevo che lui era uno scrittore surrealista, quindi molte situazioni di quella sceneggiatura gli piacevano, e da lì ha detto: venitemi a trovare, non venitemi a trovare. Poi noi qualche anno fa con l'Associazione Perugina Lavori in Corso facevamo tantissimi scambi con l'estero, e quindi io gli propongo: ma perché non facciamo vedere dei frammenti, dei film di Vittorio, e vediamo che impatto hanno in questi che vengono un po' dalla Norvegia, dalla Grecia, e lì facciamo vedere un pezzo di Ladri di Biciclette, e rimangono tutti a bocca aperta. Allora a quel punto continuava, lui mi chiamava la notte per darmi suggerimenti della sceneggiatura, perché mi ha richiamato, ha detto: io sono un surrealista, mi piace la tua idea, mi chiamava: mettici un orologiaio, ma sono le 3 di notte.
Ma l'hai visto l'orologio?
L'hai visto l'orologio, cioè metto l'orologio.
Funziona.
Però negli anni, fatto sta che lui dice a un certo punto: fa, io cerco una squadra, io non voglio stare in mezzo al caos, voi avete giovani, avete la passione, lavoriamo insieme. E quindi mi presentò tutto un papier, tipo alto così, di tutte le memorie
proposito di rete, tutte le memorie di lui e Cristian Bambini, l'incontro con Emi, attraversando tutta la storia del cinema italiano. Ma a casa sua lui aveva una parete doppio di questa con tutti i VHS.
Mamma mia, ragazzi.
E tu leggevi, c'eravamo tanto amati, c'eravamo tanto amati Venezia, c'eravamo tanto amati in Cannes, la versione allungata, c'era tutto. E per dire come uno deve rimanere, se poi alzavi la testa c'era l'Oscar, ma non era quello che degli autogrill, era l'Oscar.
Quello vero.
E per dirti come uno deve rimanere sempre coi piedi per terra, umiltà, c'era questo ragazzetto che era un filippino figlio della governante, e Manuel gli dava tutto il riversaggio in CD di tutta questa montagna di VHS. Quindi quel ragazzino nel giro di 2 o 3 anni, lui gli faceva da qui a qui, me li rivedi, guardi se sono venuti. Questo ragazzino nel giro di 3 anni aveva più cultura di tutti noi umbri nel cinema, certo, messi insieme, e non ne fregava niente. Però comunque lì è nata un'amicizia, abbiamo creato quest'idea di fare non tutto il film, dei frammenti di film che abbiamo chiamato Di padre in figlio, e lui raccontava, abbiamo limato tutto questo papier, sì. Lui un po' era, non era come Cristian, quindi immaginate,
lui era musicista,
a voglia, assolutamente, lui ha vinto l'Oscar con Il giardino dei Finzi Contini, con tante difficoltà, perché Vittorio all'inizio gli diceva non voglio raccomandarti. Lui è riuscito a diventare autore delle musiche perché Mastroianni gli ha detto manda sto pezzo alla Fitzgerald, se lei lo canta tu vai da tuo padre, dice, me lo canta la, e così fu. Per cui tante storie sono state, ma soprattutto l'amicizia con l'intelligenza, con la curiosità, con non voler apparire per forza sempre in primo piano come la famiglia è, perché sei l'altro figlio di Vittorio.
Credo però erano due mamme diverse.
No, la Vittorio stessa. Allora, Vittorio ha avuto due mogli. Sì. Cristian e Manuel sono fratelli di sangue, e l'altra moglie aveva Emi. Poi allora a un certo punto si sono incontrati.
Ma
si
non
sono...
credo che fosse moglie la seconda.
No, la seconda no. Moglie
anche nel senso non c'era. La...
Era andato avanti con i tempi.
C'erano due famiglie.
Vittorio faceva due cene di Natale.
È storica.
Perché poi era un grande giocatore, cioè una vita molto fantasiosa.
Purtroppo questi film lui aveva sempre a che fare con gli aventi diritto, Manuel, perché lui ha passato la vita al restauro. Ci sono 5 opere di base del neorealismo italiano, e forse quella, vabbè, Ladri e biciclette, Sciuscià, Umberto D, Miracolo a Milano, e Il tetto, che è molto interessante perché sono questi che devono costruirsi una casa nel giro della notte, perché se fai il tetto entro la mattina non sei abusivo. E quei film,
come i trulli in Puglia,
qualcosa del genere. Lui è riuscito a restaurare poi per esempio l'oro di Napoli col comune di Napoli, perché poi il passaggio è stato restaurarli in digitale, e gli episodi sono tanti. Noi siamo stati invitati da Cucinelli, certo. Perché Nanno gli propose guarda, per te il restauro in digitale di Sciuscià è perfetto, tu puoi diventare colui che ha adottato Sciuscià. Per 1000 telefonate Cucinelli ci chiama a Solomeo, Manuel con la nuova moglie andiamo, arriva a Perugia, poi andiamo a Solomeo, saliamo le scale, scende Cucinelli e fa buongiorno maestro, ben arrivato, e se ne va. E io rimango lì con Manuel e una segretaria, una ragazza che diceva interessante, interessante, e Cucinelli neanche l'ha ricevuto 5 minuti in ufficio. E questa è la storia, per dirti la difficoltà, no? Probabilmente adesso ci avrebbe, diciamo, un patrimonio culturale in mano, perché il restauro di un film così costerà 60.000 euro, quindi per noi già c'è tizzare i capelli, per Cucinelli è... Quindi di storie ce ne sono tante, rimane il senso di tante eredità, io ho tanti materiali, poi chiudo. Ho le musiche che lui ha scritto per la madre, perché Maria Mercader è morta qualche anno prima di lui. Lui si è trasferito, poi lui abitava in Via del Fauno, si è trasferito sull'Aventino, praticamente casa nel portone c'è Manuel e Cristian, e nel garage c'era di ogni, le biciclette, là delle biciclette, non so quanto materiale fotografico del cinema, storia del cinema. E tutto questo materiale adesso lo puoi vedere perché ce l'ha la Cineteca di Bologna. Facemmo un grande evento che si chiamava Tutto di Sica, la Rapacis, dove tu attraversavi tutto il cinema italiano. E poi purtroppo Manuel se n'è andato pochi anni dopo Maria, e una volta mi ha mandato sto CD e ha detto: sentile, perché l'ho composte per mia madre, Struggenti, che ne pensi? Credo che non l'abbia mai edite, e io ce l'ho lì dentro questo CD insieme a una marea di materiali, di racconti legati a questa eredità di un figlio che c'ha un padre che è fra i primi 5 registi del mondo. E adesso noi stiamo cercando con la moglie di organizzare questo evento che si chiama Fra Padre e Figlio, dove siamo noi che raccontiamo come ci siamo trovati in mezzo a questa situazione, ma di padre in figlio ha girato praticamente tutta l'Umbria da solo, autofinanziato. È arrivato all'Argentina di Roma con un pienone incredibile grazie a Gabriele Lavia, ed è stata proprio un'avventura dentro il racconto di un'eredità, di un altro mondo, di un altro modo di creare,
di fare, penso anche sì, ma di un'altra epoca,
un'altra epoca.
Beh, poi sentire, no? E poi appunto la storia e anche qua cultura, non so se ma la storia anche della cultura e che cultura direi aggiungere.
E poi soprattutto perché le persone grandi non sono mai quelle che vogliono stare davanti al riflettore per forza, non gli interessava niente, sai, io andavo a casa sua, dicevo: allora abbiamo fatto queste tre scuole, vediamo il fondo è questo, queste sono le spese, e faceva: non mi frega niente. Aveva questo tavolino, sul tavolino c'aveva i CD VHS e libri. Questa settimana devo vedermi questo, devo vedere tutto sto, si faceva tutti i programmi da solo e tu dovevi stare lì, magari io venivo da Perugia e poi passavo un pomeriggio a sentire Mozart, capito? Noi mi dicevamo: senti, però una grande mancanza. Lui si era anche presentato per entrare in commissione cinema al ministero insieme al suo amico che io ho avuto la fortuna di conoscere, che è Gianluigi Rondi. Loro avevano legato appunto come uomini della cultura e volevano che dentro il Ministero Cinema ancora ci fosse un'analisi del cinema, non di film televisivi con campo e controcampo e due che parlano per un'ora e mezzo. Purtroppo non ci sono riusciti nessuno dei due, e Gianluigi Rondi era ancora di più tra loro due. Se tu stavi a sentire loro due al telefono, era la storia del cinema italiano.
Eh sì. C'è, devo sparare una canzone, adesso
vogliamo mettere uno
però,
stacco per
sì, diciamo il nome della canzone, perché il nome è legato a, anche molto a, no?
Sì, questa a, è
di Moia, di, sì. La mettiamo e poi non manda per Moia e
concludiamo, sì. La cura
Franco Battiato,
tra poco
speriamo sempre.
I nostri sensi.
Eccoci qua.
Allora, non abbiamo fatto parlare a Enzo.
Eccolo Enzo. Dulcis in fundo.
Chi è? No, chi è Enzo? Lei ascoltate, ma che è? Di cosa?
Allora, io sono con Fabrizio, stiamo in Avis, ormai ci conosci, no? Qui.
Non fare l'impianto.
posso solo dire che siamo visti qui tante volte. È sempre bella come esperienza. Adesso dico una cosa personale, insomma, incontrare persone che portano esperienze, anche professioni e anche, diciamo, solidarietà, attività di solidarietà. È bello perché, come si diceva prima, tutto fa parte della cultura, dell'arricchimento personale, e quindi questi incontri sono sempre a livello personale costruttivi. Quello che posso dire per quello che è l'Avis che rappresento, il messaggio è sempre quello che ha detto anche prima, che ha portato anche prima Fabrizio: c'è bisogno di donatori, c'è bisogno di sangue. Quindi se chi ci ascolta ha una mezza intenzione, dasse una concretezza a questa intenzione di diventare donatore. Quelli che sono già donatori dicono: vabbè, io sono già donatore. Vabbè, non basta, perché anche chi è già donatore può fare
di più.
Cassa di risonanza, può portare qualche amico, un parente, fare un po' di pubblicità, e ciò non guasta. Posso dire, come Avis abbiamo, ecco, a proposito di questo, della promozione, ieri abbiamo fatto una piccola cerimonia qui alla Proponte, che ci è stata offerta come sede dalla Proponte. Abbiamo convocato coloro che hanno superato le 100 donazioni.
Ah, se vuoi, sul Facebook ho visto a...
Esatto, nella loro carriera di donatori. Non è poco, 100 donazioni. E mi ha stupito, c'era un ragazzo di 35 anni che era già a 123, qualcosa del genere.
Un bel messaggio.
Quello
anche,
si è messo,
no?
Giù, proprio ha cadenzato le sue donazioni in maniera, intercalandole sicuramente a donazioni di plasma, perché è quello che ti permette di elevare il numero delle donazioni. Però insomma, quindi tutte queste persone che sono state gratificate di un piccolo ricordo da parte nostra, perché è importante, servono da esempio, possono essere portate da esempio nei confronti di tutti. È bella l'attività che si fa, che si fa all'interno delle scuole, per esempio, da parte dei nostri consiglieri, di alcuni ragazzi del servizio civile. Le scuole è un bacino
importante
perché chi si accosta alla vita, no? Perché soprattutto si fa nei quinti, quando poi il raggiungimento del 18° anno di età ti permette di diventare donatore. Chi si accosta alla vita deve avere la consapevolezza del sentire come senso civico l'esigenza di donare, perché, come dicevamo prima, il sangue non si fabbrica, quindi noi diamo per scontato, al di là della sanità, del livello della sanità nostra, però quando andiamo in ospedale, se noi o qualche nostro parente o caro ha bisogno di un intervento, diamo per scontato che andiamo lì, troviamo il letto, troviamo l'infermiere, troviamo l'anestesista, il chirurgo, il bisturi, tutto quanto, perché è tutta roba che viene pagata. Ma se manca la scorta prevista di sangue per quell'intervento, l'intervento non si fa, per cui il sangue è a carico di ognuno di noi, è raccolto su base volontaria, in maniera anonima, chi dona dona in maniera volontaria, anonima e gratuito, soprattutto questo è. E quindi il messaggio è questo. È bello comunque trovarsi che l'Avis, come diceva Fabrizio prima, io dico sempre che l'Avis si intrufola un po' dappertutto, perché questo è un po' anche il nostro senso.
Un po' come l'Oreal,
essere
un po' dappertutto.
Di essere presenti dove c'è uno scambio di idee, di esperienze, di cultura. E quindi tutto ciò porta da parte nostra un incentivo all'aumento delle donazioni. Poi da parte della società civile a una crescita culturale sicuramente importante.
Parli di sangue, no? Di importanza del sangue. Vuoi fare una domanda a Ita e Moia? Sotto l'albero di Natale,
sì,
per vostre due realtà, cosa vuoi essere a pieno il pacchetto come speranza per il futuro?
Ma io spero, insomma, di sia per me, per la mia associazione, per la mia malattia, ma per tutte le persone comunque che hanno problemi di salute. Comunque, sembra scontato dirlo, però molto spesso se uno non si trova nella realtà non è interessato, no? Capita a volte, magari, che ne so, anche per telefonicamente, che ti chiamano associazioni, fai le offerte, robe varie, e uno dice che noia, chiamano sempre, che barba, che noia, no? Però poi, se uno ci riflette, se tu non ci sei dentro non lo capisci, quindi la speranza, insomma, non dico insomma da oggi al domani, però piano piano magari che la ricerca vada avanti, insomma, che veramente tutte le raccolte fondi siano veramente mandate per la ricerca, in modo che piano piano si possa, insomma, trovare la cura per le malattie. Questo sì.
Dita tu.
Allora mi leggo proprio a questo discorso della donazione per lanciare un appello. Vai. Se ci sono persone amanti del correre, noi stiamo promuovendo un evento che si chiama Corri per me, io non posso, per le difficoltà che hanno le persone che hanno questa malattia. Allora, partecipando a questa maratona staffetta di Milano, che sarà il 2 aprile, si doneranno, poi magari vi dico il link dove lo trovate, si doneranno dei fondi all'associazione. E magari se ci sono gli sportivi a cui piace correre, si mettono insieme, creano una staffetta e correranno per la CMT Rete. E vi dico dove si trova. Dunque, basta che anche su Facebook cercate l'evento Corri per me, io non posso.
Okay. Corri per me, io non posso. Grazie.
E a cultura e scusa, volevo ringraziare perché mi sono detto Remare, che è la rete delle malattie.
Eleonora, sì,
che è la rete delle malattie rare in Umbria, che è stata costituita da poco. Un manifesto appunto che raccoglie tutte le associazioni che hanno, insomma, delle malattie rare. E piano piano si sta evolvendo, insomma, quindi insomma io sono venuta a conoscenza casualmente, mia sorella mi aveva girato un link dove c'era stata la presentazione, mi ha detto guarda in Umbria sta nascendo questa cosa, quindi mi sono informata perché mi faceva veramente piacere farne parte con la mia associazione è stata contentissima perché comunque ecco insomma è anche un modo per far conoscerla in Umbria. Quindi ecco, ringrazio appunto Remare che mi ha permesso di essere qui stasera e di...
Ma tu sai
che
sarai contattata da me nel prossimo anno,
sì,
che finisce qua.
Quindi... certo.
È una minaccia.
Sì, una minaccia da
sotto Natale ci
non
sta.
Non molla più poi.
No. Tutti più buoni.
No, invece Fabrizio, Federico,
Francesco.
Andert, bene. Francesco e Gian, sotto l'albero di Natale?
Sotto l'albero di Natale mi piacerebbe trovare... che momenti come questi, moltiplicare per 100 questi momenti di condivisione, ritrovare il gusto di stare insieme e la voglia di spendersi per gli altri. C'era un donatore che in un video diceva io non so per chi dono ma so perché dono, e così il donare è un'accezione ampia. L'artista dona il suo talento, lo scrittore dona emozioni, perché poi queste sono, e quindi alla fine sono questi tratti che ci uniscono, no? Secondo me dobbiamo ritrovare questo gusto di stare insieme, questa voglia di confrontarsi e di prenderci per mano e di camminare più veloci e più lontano si arriva. Quindi questo è un po' il desiderio sotto l'albero, perché sta gente come noi di riaccendere questo. Questo è un gas che ci ha avuto l'acqua sopra, visto quando l'acqua va sopra il gas che fatica a rimettersi. Ecco, dobbiamo fare in modo che si asciughi l'acqua e si riparte.
Federico,
è un auspicio per me.
Francesco, Anna, vai.
Sotto l'albero? Sotto l'albero. Una società che ritrova il senso della dignità, ecco, perché mi sembra che la società che è stata costruita è una società che ha perso un po' quel senso della dignità, e il senso della dignità lo ritrovi appunto attraverso tutto quello che un po' questa sera abbiamo detto, quindi l'attenzione agli altri, che però passa attraverso la riscoperta ogni giorno del senso del vivere, no? Mi sembra che tante persone vivono ma non si domandano per quale motivo fanno ciò che fanno, insomma, o quello che in qualche modo vorrebbero di fronte, quindi si dà per scontato, come ha detto Fabrizio, tante cose, no? Allora un po' una società un po' più dignitosa e un po' meno furbesca, che invece cerca sempre la scorciatoia per arrivare al traguardo.
Vai, Federico.
No, io ti premetto che probabilmente non farò neanche in tempo a farlo l'albero, però nonostante questo qua, ti dico, un pochettino ovviamente mi ritrovo in quello che dice lui, ma mi piacerebbe tantissimo vedere nascere veramente un movimento culturale umbro in cui chi fa cultura in Umbria si senta soddisfatto e riconosciuto, e che abbia appunto una dignità del proprio lavoro, perché che esca da questa depressione di chi fa cultura in Umbria, che è sempre tra il depresso e l'arrabbiato, diciamo, no? E invece sentire che abbiamo contribuito a creare un interscambio
di tanti impulsi e tante cose, quello sarebbe bello, che smettesse la cultura umbra di coltivare il suo orticello, ognuno per conto suo, ma che
si vuole fare stasera. Condivide.
Sì, però che lo facesse proprio nei progetti.
Assolutamente. Gianneff, chi vuole?
Io immeritatamente dico che mi sento molto fortunato, perché già dico, faccio un lavoro che ho scelto, sono in salute, perciò ringrazio il Signore ogni mattina, mi sento miracolato. Ho persone che mi vogliono bene, perciò posso soltanto auspicarmi che questa cosa continui, e naturalmente l'unico auspicio che faccio è di migliorarmi, perché devo comunque lavorare tanto su me stesso.
Franci?
Ma che sotto l'albero tanti pacchi pieni di arte, cultura,
qualcuno può trovare il prossimo anno.
Novità, sì, per il prossimo anno in un pacco ci sarà tante novità sul prossimo anno 500 anni del Perugino.
Bello.
Quindi sì, seguiteci, perché vedrete il Perugino in modo differente, dai, vi dico solo questo, però seguiteci, perché
dalla
cose interessanti.
Dalla Perugina al Perugino.
Dal Perugino, sì, però.
Beh, è vero. Ma sono una lettera.
In maniera differente, però
sempre
dai, in modo multimediale, cosa di interessante.
Enzo. Andiamo con te, vai. Ma
io auspicherei che ognuno diventi più sensibile, magari che possa vedere chi ha accanto, perché molte volte non ci rendiamo conto, abbiamo accanto persone ma non le vediamo, non perché non le vediamo, ma perché non le sentiamo, sì, non le percepiamo, quindi un pochino il sentire anche le esigenze degli altri, soprattutto di chi ha bisogno, in questo senso.
Grazie. Noi ragazzi?
Sotto l'albero?
Panettone.
Il panettone.
Il pandoro,
no, io digiuno, io digiunerei.
Tu stai digiuno?
No.
Tu stava a
il silenzio. A me è proprio l'idea di, dopo tutte queste grandi parole, cioè i sentimenti che sono arrivati attraverso queste parole, il silenzio. Infatti io ho fatto fatica a fare domande, perché c'era tanta roba.
Non per mia presenza,
a parte la tua inquietante presenza, lasciamo perdere, ogni tanto mi spinge. Però il piacere. Un bel silenzio, sì, una bella voce. No. Sì.
Che non guasta.
Di Dio, che non guasta.
Io grazie a tutti, ragazzi.
Grazie di cuore. Frag, vai.
Io poi chiudo in meno, perché non so il
progetto. Ah, dai,
quindi per augurarsi questi chili in meno, cosa ha fatto il Nick?
Ho portato il pandoro.
Ale!
Andiamo
tutti.
Buon Natale a tutti. Buone feste.
Auguri.
Ci
diamo un benvenuto. Andrea, Francesco,
Gianni,
Stefano, Nicola, Frag,
grazie. Sapete veramente che il prossimo anno è qua, mi contate, vi do un po' il parlo.
Che hai scelto? Un classicone.
Poi abbiamo ascoltato, sì, questa è una proposta
super.
Maria Carey, All I Want for Christmas.
Noi ci vediamo dopo il 6, dopo Befana. Buone feste,
grazie Maria.
Ciao a tutti, ragazzi.
Foto.
Foto e pandore sfumata.
Sì. Ciao a tutti. I don't want a lot for Christmas.